Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Musulmano ed è una prima assoluta, 34 anni, dell'ala sinistra dei democratici. Zoran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. E nel test elettorale della notte i democratici si sono imposti anche in Virginia e New Jersey. Repubblicani in difficoltà. Il presidente Trump intanto afferma ha avuto un incontro molto positivo su dazi e commercio con alti rappresentanti svizzeri. Un primo sì alle richieste di UBS, una commissione parlamentare chiede al governo regole di capitale proprio non troppo rigide. Tre comuni bocciano il piano di salvataggio dell'ospedale di Samedan, ora resta la moratoria concordataria o il fallimento. Per lo sport, Bayern e Liverpool illuminano la notte di Champions battendo PSG e Real Madrid in due potenziali finali anticipate. Negli Stati Uniti la tornata elettorale di ieri, la prima dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si è dunque rivelata un trionfo per il Partito Democratico.
New York, tonight you have delivered a mandate for change.
Cittadini di New York, questa notte avete scelto il cambiamento, avete scelto un nuovo modo di fare politica, avete scelto una città alla portata di tutti. Sono le parole del primo sindaco musulmano della città, il socialista Zoran Mamdani. I democratici hanno vinto anche la corsa per il posto di governatore in New Jersey e in Virginia, in quest'ultimo stato strappando la poltrona ai repubblicani. Andrea Vosti, nostro corrispondente in collegamento da Washington. Partiamo da New York. Che cosa dire della vittoria di Zoran Mamdani?
Beh, diciamo che la vittoria di Mamdani rappresenta un piccolo terremoto nella politica statunitense. Il prossimo sindaco di New York sarà infatti un giovane appena 34enne, musulmano, con un programma politico di sinistra e sfacciatamente populista, affitti a prezzi accessibili, asili nido e trasporti pubblici gratuiti, supermercati comunali, il tutto finanziato tassando i contribuenti più ricchi. Un manifesto politico che ha fatto breccia soprattutto tra l'elettorato più giovane e multiculturale, che risponde a un problema reale per milioni di newyorkesi: il costo della vita è divenuto ormai insostenibile. Quella di Mamdani è stata un po' la sfida tra Davide e Golia. Contro di lui c'era infatti una coalizione trasversale con l'ex governatore democratico Andrew Cuomo, sostenuto addirittura dal presidente Donald Trump. Trump che ha già minacciato di tagliare i fondi federali alla città, e parliamo di circa 10 miliardi di dollari all'anno. Un successo quello di Zoran Mamdani, che adesso rischia però di mettere in difficoltà, in crisi, il Partito Democratico. Perché se nella Liberal New York l'anima sinistra del partito, quella di Bernie Sanders per intenderci, ieri ha trionfato, il successo di un socialista musulmano nato in Uganda rischia di rivelarsi un boomerang nel resto del paese. Staremo a vedere.
Sì, Andrea, i democratici hanno completato il trionfo vincendo le corse per governatore in due stati importanti come il New Jersey e la Virginia. Possiamo interpretare questi successi come una prima bocciatura elettorale della presidenza Trump?
Ma diciamo che parlare di bocciatura per Trump è forse eccessivo. Senza dubbio a una parte dell'elettorato della Virginia non è piaciuto lo smantellamento dell'apparato burocratico operato dall'amministrazione Trump. Nel nord dello stato, che confina con Washington DC, il governo è infatti un importante datore di lavoro. Inoltre, nelle ultime 5 elezioni presidenziali la Virginia ha sempre scelto il candidato democratico, quindi il ricambio sulla poltrona di governatore, con la vittoria ieri di Abigail Spanberger, una centrista ex agente segreta della CIA, non costituisce davvero una sorpresa. Stesso discorso che possiamo fare anche per l'elezione del nuovo governatore del New Jersey, anche in questo caso con la vittoria di una donna, la democratica Mickey Sherrill, in uno stato che ha sempre eletto un presidente democratico dal 1992. Quindi ecco, parlare di bocciatura elettorale per Donald Trump è sicuramente una forzatura. Di certo i democratici hanno però ritrovato la capacità di vincere, lo hanno fatto con candidati molto diversi fra loro. E questo è senza dubbio un segnale incoraggiante in prospettiva midterm. L'elezione di metà mandato dell'autunno dell'anno prossimo, quello sì che sarà un vero e proprio referendum sulla presidenza di Donald Trump.
Andrea Vosti, il nostro corrispondente in collegamento da Washington. E di questa tornata elettorale parleremo anche a Modem, che è il nostro approfondimento e che andrà in diretta su Rete 1 a partire dalle 8:30. Intanto, sempre da Washington, Donald Trump, attraverso il social Truth, ha affermato di aver avuto il grande onore di incontrare rappresentanti svizzeri di alto livello per discutere di importanti temi, tra cui i dazi e i disequilibri commerciali. Secondo Bern, alcuni uomini d'affari svizzeri hanno incontrato il presidente americano nell'ambito di una loro iniziativa privata per negoziare un abbassamento dei dazi, che sono fissati, come sapete, al 39%. Mancano però per ora altri dettagli. In Germania continua a provocare vivaci discussioni il rimpatrio dei profughi siriani. Il ministro degli esteri, Johann Wadephul, è stato costretto a rimangiarsi le parole fatte pochi giorni fa nel corso di una sua visita ufficiale in Siria, quando aveva definito come impossibile il rientro in patria dei rifugiati siriani che, grazie alla politica di accoglienza dell'allora cancelliera Angela Merkel, hanno trovato rifugio in Germania. Ma sentiamo da Berlino Walter Raue.
Attualmente i profughi siriani non possono rientrare nel loro paese. Una simile distruzione non l'ho mai vista prima e non me la potevo immaginare. Qui è impossibile vivere in modo dignitoso. Con questa dichiarazione rilasciata settimana scorsa a Damasco, il ministro tedesco degli esteri Johann Wadephul ha scatenato un piccolo terremoto all'interno del suo partito, in quanto ha osato contraddire una delle linee guida della politica del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz, incentrata sulla forte limitazione dell'immigrazione e del rimpatrio in massa di profughi.
Grundsätzlich gilt, der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende.
La guerra in Siria è finita e questo paese ha ormai bisogno di tutte le forze disponibili per la ricostruzione. Mi aspetto dunque che molti profughi siriani che hanno ottenuto asilo politico in Germania rientrino al più presto nella loro patria. Sul ministro degli esteri sono piovute forti critiche da parte dei suoi compagni di partito, tanto che ieri Johann Wadephul, nel corso di una riunione interna della CDU, è stato costretto ad ingranare la retromarcia, relativizzando parzialmente le dichiarazioni fatte ancora settimana scorsa a Damasco. Sarebbe nell'interesse della Siria e anche della Germania se il maggior numero possibile di profughi rientrasse nel loro paese, ma questo deve avvenire comunque su base volontaria, aggiunto il ministro.
A Bruxelles è stato raggiunto un accordo solo provvisorio tra i ministri UE dell'ambiente riguardo agli obiettivi climatici da fissare per il 2040. Manca il voto finale. Dopo 18 ore di trattative, un compromesso sul taglio delle emissioni di CO2 è stato trovato. Almeno 15 stati membri, il quorum necessario, lo avrebbero sottoscritto, ma appunto l'intesa sarà formalizzata soltanto questa mattina. Un primo passo verso UBS da parte del Parlamento. A compierlo è stata la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio Nazionale, che dopo aver incontrato il presidente della direzione della banca Sergio Ermotti, consiglia al governo di non essere eccessivamente rigido in materia di capitale proprio. In redazione Gianni Canonica.
Da una parte il Consiglio federale, che per evitare in futuro un nuovo tracollo come quello vissuto da Credit Suisse 2 anni e mezzo fa, intende inasprire le norme che regolano il capitale proprio di UBS. Dall'altra, i vertici della banca, che temono che quell'inasprimento gli costi troppi miliardi, rendendola poco competitiva e mettendola quindi in difficoltà sul piano internazionale. In mezzo il Parlamento, che in una procedura di consultazione deve dare la propria valutazione sul giro di vite voluto dall'esecutivo. Un giro di vite che la Commissione dell'Economia auspica avvenga, ma con misure, e citiamo, commisurate e coordinate a livello internazionale.
Die Empfehlung ist, dass man diese Verschärfung.
La raccomandazione al Consiglio federale è quella di rendere questo inasprimento moderato senza esagerare rispetto ad altri centri finanziari internazionali, ha affermato il consigliere nazionale UDC Thomas Matter. Altrimenti, infatti, UBS non sarebbe più competitiva. Per una minoranza della Commissione, invece, le proposte del Consiglio federale sono già un compromesso e per questo non vanno alleggerite. Quanto detto da Sergio Ermotti ai politici presenti alla riunione ha sicuramente influito sulla decisione finale. Non dimentichiamo infatti che il dibattito avviene in un contesto che prevede anche un possibile trasferimento di sede di UBS dalla Svizzera, un'eventualità che preoccupa non pochi politici.
Il piano di salvataggio dell'ospedale di Samedan, presentato dalla Fondazione per l'assistenza sanitaria dell'Alta Engadina, è naufragato. Il verdetto finale è arrivato ieri sera con il voto contrario di 3 assemblee comunali. Stefano Barbusca.
Per garantire il credito di quasi 51 milioni di franchi era indispensabile il via libera dei cittadini di tutti i comuni della regione. Mazzuoz, Madulain e Silvaplana hanno detto no. Quello di ieri è un finale che non sorprende. Nelle scorse settimane diversi municipi e forze politiche engadinesi come UDC e Liberali avevano criticato il piano di salvataggio dell'ospedale, soffocato da deficit sempre più elevati. Adesso restano due opzioni: la moratoria concordataria o il fallimento. Di sicuro questo è un momento molto difficile, ha spiegato la presidente del Consiglio della Fondazione per l'assistenza sanitaria Selina Nicolai, e la delusione è profonda.
Il momento è davvero sehr schwierig. Wir sind enttäuscht.
Per garantire l'assistenza sanitaria nella regione compresa tra Sils e Schanf, aggiunto Selina Nicolai, si valuteranno attentamente le diverse sinergie possibili con la clinica Gut di St. Moritz e con l'ospedale cantonale dei Grigioni.
Es gibt da verschiedene Varianten mit der Klinik Gut und dem Kantonsspital, die wir jetzt sicher noch in der Tiefe überprüfen werden.
L'obiettivo è continuare a offrire il maggior numero possibile di servizi alla popolazione e ai turisti.
Carri armati francesi su suolo svizzero, nessuna paura, non c'è un'invasione in corso. Nei Grigioni sono in corso esercitazioni congiunte tra l'esercito svizzero e quello francese. La collaborazione internazionale tra forze armate non è nuova, non è una novità, mentre l'impiego di blindati è uno sviluppo recente. Alan Crameri.
I carri armati Leclerc del 5° reggimento di dragoni francese simulano combattimenti sulle piazze di tiro di Hinterrhein, poco lontano dalla galleria del San Bernardino. Assieme a loro, il battaglione meccanizzato 17 dell'esercito svizzero. Obiettivo: migliorare tattica e capacità di difesa, scambiando esperienze e dottrine di impiego. È la continuazione di una sequenza di allenamenti congiunti iniziati a maggio. Oggi l'esercito fornirà ulteriori dettagli ai media. Comunque ha già specificato che l'operazione non infrange la neutralità, mentre è ritenuta importante per garantire la cosiddetta interoperabilità in caso di conflitto. In parole più semplici, capire come coordinarsi. Non si cita la Russia, ma le immagini dall'Ucraina mostrano che, nonostante droni e cyberattacchi, i veicoli blindati restano strategici. Se in passato gli allenamenti internazionali erano soprattutto aerei, nel 2025 la Svizzera ha voluto far esercitare con la Francia anche zappatori, artiglieria e appunto carri armati. Curiosità storiche per gli appassionati ce ne sono molte sull'asse militare Svizzera-Francia. Nel Medioevo la sicurezza della Confederazione è dipesa per secoli dall'alleanza militare col re di Francia. Nel 1798 invece la Svizzera è stata occupata da truppe napoleoniche. Nel 1871 fu l'armata del generale Bourbaki, stremata dai combattimenti coi tedeschi, che si rifugiò in terra elvetica. Il 5° reggimento di dragoni, invece, quello oggi parzialmente schierato a Hinterrhein, fu creato nel 1668 come unità di cavalleria.
La stagione fredda porta con sé i primi malanni e qualcuno ha già iniziato a confrontarsi con il raffreddore o con l'influenza. Il picco è però ancora lontano. Sentiamo le considerazioni del medico cantonale ticinese Giorgio Merlani sui virus in circolazione.
Beh, tipicamente i virus che circolano è il vecchio virus pandemico del Covid. Lui è collegato un po' meno alla stagionalità in realtà. L'influenza invece rimane tipicamente stagionale. Poi ci sono tutti gli altri, la famiglia degli adenovirus, che sono quelli del raffreddore. La stagione di solito comincia un po' più in là, direi che il periodo topico inizia prima di Natale, col picco tra Capodanno e Carnevale. Qualche cosa si vedrà a rientro alla riapertura delle scuole, anche perché poi la gente è stata in vacanza, è entrata in contatto con altra gente, quindi qualcosa magari, qualche picco, ma direi piuttosto di raffreddori.
La creazione di un locale di consumo aperto anche a chi non risiede in città è stata la risposta di Zurigo all'aumento del consumo di sostanze stupefacenti registrato durante l'estate. La speranza è quella di riuscire in questo modo ad evitare lo sviluppo di una nuova scena aperta della droga. A un mese dall'inizio di questa attività è già tempo per un primo bilancio. Sentiamo Manuele Ferrari.
A Zurigo c'è soddisfazione. Il nuovo locale di consumo, ha spiegato Stefan Rüegger ai microfoni di SRF, è stato ben accolto dai tossicodipendenti. Durante il mese di ottobre, ha poi aggiunto il responsabile comunicazione del Dicastero Socialità della città, è stato possibile offrire consulenza a 39 persone, tra le 3 e le 7 quelle presenti giornalmente nella struttura, oltre che per consumare, anche per lavarsi e mangiare. La paura che il luogo fosse troppo discosto è risultata essere infondata. I collegamenti offerti dai mezzi pubblici sono risultati essere buoni anche per questo tipo di clienti, ciò che ha portato ad un miglioramento della situazione nel Kreisfier, quartiere dove si temeva che a seguito del cresciuto consumo di droga si potesse sviluppare una nuova scena aperta. Una diminuzione che, questo resta da provare, potrebbe essere ricondotta anche all'arrivo della stagione fredda. Il locale di consumo a pochi passi dal centro commerciale Sil City è stato creato anche per poter risalire ai comuni d'origine delle persone, in modo da poter contattare le autorità per loro responsabili affinché se ne prendano cura. Abbiamo persone che arrivano da comuni e regioni anche al di fuori del canton Zurigo. Le consulenze non sono ancora in fase sufficientemente avanzata per poter compiere questo passo, ma metterli in contatto con il loro comune d'origine, conclude Stefan Rüegger, rimane in ogni caso il traguardo che intendiamo raggiungere.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.